Buongiorno a tutte e tutti, siamo arrivati alla penultima lezione del nostro seminario sulla Repubblica dei Partiti. Oggi andremo a vedere la fase finale della Repubblica dei Partiti, del sistema politico che ha governato l'Italia dalla Liberazione in poi. Gli anni in particolare su cui ci concentreremo sono quelli che vanno dal 1987 al 1994. Sono gli anni appunto del crollo del sistema che si consuma nel corso dell'undicesima legislatura che va dal 92 al 94, che però ha tutti i suoi ingredienti ben visibili già nel periodo precedente, nel quinquennio che va dall'87 al 92, anche se i partiti non hanno alcuna percezione, sembrano almeno non avere alcuna percezione di quanto sta avvenendo nel paese sotto i loro occhi. E questa cecità è in parte attribuibile al fatto che, stando ai risultati delle elezioni, avevamo visto alla fine dell'ultima lezione i risultati delle votazioni del 1987, questi risultati sembrano dare un'idea di stabilità del quadro, di relativa stabilità, perché sono pochi i punti percentuali diversi di consenso al pentapartito, soprattutto addirittura avevamo visto che nell'87 c'è un leggero progresso sia della DC che del PSI. Dunque sicuramente c'è un problema di una percezione falsata di quella che è la situazione, che induce i gruppi dirigenti dei partiti a non cogliere il pericolo che sta incombendo su di loro, non cogliere come diciamo così, nel blocco sociale che forma il consenso al sistema del pentapartito si stiano spalancando delle vere e proprie crepe, dato che sta venendo meno il collante che teneva insieme quel blocco sociale, ovvero la capacità del sistema di elargire benefici in cambio di voti, grazie a una politica fondamentalmente basata sul debito pubblico. E quando l'onda favorevole dell'economia scema, ovvero a metà degli anni Ottanta, quella breve onda favorevole della tendenza economica che aveva fatto da sfondo, per esempio, al referendum sulla scala mobile, vi ricordate? Ecco, quando questa onda si arresta e la crescita si interrompe, arrivano al pettine i nodi rappresentati dallo stato spaventoso dei conti pubblici, dei conti dello Stato. Quindi porre rimedio a questa situazione significa bloccare quel meccanismo appunto di benefici elargiti in cambio di consenso su cui reggeva il pentapartito e potremmo dire la partitocrazia. Incombe il rischio, in particolare alla fine degli anni Ottanta, di non riuscire a restare agganciati al treno dell'Europa. Nel 1992 si sarebbero fissati i parametri a Maastricht della futura moneta unica e questo appuntamento cruciale, in direzione del quale gli stati aderenti sono tenuti a mettere mano alla situazione delle loro finanze pubbliche, rischia appunto all'Italia di far mancare questo appuntamento così importante. Nell'87 sembra ancora lontano l'appuntamento di Maastricht, ma non per chi se ne capisce di economia, non per chi sa come un'Italia ancorata al mercato europeo è un dato semplicemente irrinunciabile per la tenuta dell'economia italiana. Ed è da notare come il montare della protesta incarnata dalle leghe nell'Italia settentrionale sia indice di una volontà di questa parte del paese di non perdere appunto il traino rappresentato dal mercato unico e dall'Europa. Come quindi questo primo leghismo sia espressione di una volontà diffusa al nord di legare, di mantenere legata l'Italia alla comunità europea. Di qui appunto la polemica astiosa nei confronti del sud, nei confronti di quella che viene rappresentata come la zavorra del paese, che impedirebbe appunto al nord di mantenere gli standard di vita, gli standard di produzione tipici della comunità europea. Però appunto il fatto che per il momento una ristretta ancora fascia di esperti, di tecnici, abbiano invece le idee chiare su quanto stia avvenendo e sui rischi che sta correndo l'Italia, lo si può intravedere dalle tendenze in atto nel mondo della Confindustria, che si rispecchiano ovviamente nei media, nei grandi quotidiani da essa controllati, come il Corriere della Sera, come la Stampa di quegli anni, che iniziano a lanciare sistematicamente allarmi sulla situazione economica del paese, che iniziano a battere la gran cassa del distacco sempre più profondo che divide la società civile dalla politica. E questo aspetto alimenta il sospetto, soprattutto in Craxi e nel PSI, che sia in atto una sorta di congiura politico-mediatica, una congiura dei poteri forti del paese, per abbattere il sistema di potere, governato dalla, partitocrazia. In realtà non c'è un piano, ovviamente preordinato, ma c'è la volontà di intervenire con misure anche emergenziali per dare una scossa ai governi, per dare una scossa agli esecutivi del pentapartito, anche affidandosi a soluzioni tecniche capaci di affrontare la crisi economico-finanziaria. Per la prima volta negli anni a cavallo tra gli 80 e i 90 si inizia a parlare diffusamente della possibilità di supplire all'incapacità del sistema politico di riformarsi e di reagire al crollo in atto affidandosi appunto a delle soluzioni tecniche. E ovviamente soluzioni tecniche che vengono malviste dai partiti al potere, per nulla disposti a fare un passo indietro, ad autoescludersi dal gioco del potere. E c'è anche l'allarme, la preoccupazione che traspare sempre di più nella Chiesa. Tutto l'ambiente ecclesiale emerge sempre più netta la sfiducia nei confronti della Democrazia Cristiana, ovvero il fulcro del pentapartito. La corrosione del consenso della DC nelle antiche roccaforti del nord e del nord-est, in particolare, è un fenomeno chiaramente percepito dalle gerarchie ecclesiastiche e più in generale è tutto il clero che sa bene come l'immagine della DC sia pesantemente logorata, quanto gli scandali in cui essa è stata coinvolta, l'abbiano resa un partito troppo lontano dai valori cristiani. E poi preoccupa in generale la situazione del meridione, dove la DC soffre di esponenti di spicco, apertamente coinvolti con la mafia, con la criminalità organizzata, il che spinge alcuni sacerdoti dei territori nel Mezzogiorno a cercare vie di fuga. Non a caso è qui, è in Sicilia e a Palermo, che si avrà il primo clamoroso scollamento dal partito della DC attuato da Leo Luca Orlando, un ex sindaco democristiano di Palermo che fonderà la rete. E questo avvenimento sarà il primo attacco, la prima ferita al principio dell'unità politica dei cattolici, principio, come sappiamo, che presiedeva alla ragion d'essere stessa della Democrazia Cristiana dal patto siglato a suo tempo da De Gasperi e da Pio XII. La corruzione, il debito pubblico, le esigenze dettate dal vincolo europeo, forse non sarebbero state sufficienti a travolgere il sistema politico. Ci si mette di mezzo anche uno scenario dirompente dal punto di vista della politica internazionale, che ovviamente, se parliamo di avvenimenti a cavallo di anni 80 e anni 90, potete capire come non mi riferisca ad altro che alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Un evento che distrugge proprio il contesto generale entro cui si è svolta la vicenda repubblicana, di fatto segnata geneticamente dalla contrapposizione comunismo-anticomunismo. Gorbaciov non riesce affatto a porre in atto le riforme che lui sperava capaci di risollevare l'edificio sovietico, un edificio che sta perdendo pezzi uno dietro l'altro. Tanto che appunto è nella Germania orientale, nel novembre 1989, che viene abbattuto il muro di Berlino, l'evento simbolico per eccellenza della fine del comunismo e della divisione che perdurava sull'Europa in virtù della guerra fredda. Quindi fine della guerra fredda, dissoluzione dell'Unione Sovietica, sono gli avvenimenti capitali che fanno da sfondo alla crisi italiana. Stiamo parlando quindi della fine del dopoguerra, praticamente. Quanto aveva condizionato lo scenario internazionale su tutti i teatri dei paesi europei. Ecco, al venir meno del contesto, dello sfondo su cui la storia dei paesi europei si era svolta durante il dopoguerra, durante la ricostruzione, adesso possiamo immaginare quali sconvolgimenti si profilino all'orizzonte. in particolare in un paese come l'Italia, il paese che aveva il Partito Comunista Occidentale più forte e più determinante nelle vicende politiche di tutta Europa, dell'Europa occidentale ovviamente. Dunque, la decima legislatura, che va dall'87 al 92, si apre, come dicevo, con un senso di malariposta fiducia nel futuro da parte dei due principali partiti dell'asse di governo, ovvero della DC e del PSI. Successo del PSI è un dato evidente e che comunque è al di sotto delle attese nutrite da Craxi, che si aspettava ovviamente dopo 4 anni di governo di raccogliere un consenso maggiore. Il bilancio di Craxi in 10 anni di segreteria del partito e appunto di circa 4 al governo è di 5 punti in più. Cioè Craxi è riuscito a far crescere il PSI di 5 punti, non portandolo a evadere i confini di un partito dunque di media grandezza, che resta distante, molto distante dalla DC, circa 20 punti e 12 dal PC. Quindi vediamo Craxi come reagisca a questa realtà, ridimensionando gli obiettivi della sua strategia, rinunciando a porre la questione porre l'obiettivo di trasformare il PSI nel nuovo fulcro del sistema politico a scapito del PC da una parte e della DC in crisi dall'altra, e come si di fatto si accontenti di quel 50% del potere che la DC gli concede, chiudendosi praticamente a palazzo, mentre fuori tutto brucia. Ed è un po' l'atteggiamento che, condiviso dai vertici democristiani, questo lieve recupero di voti nelle elezioni dell'87 è quanto basta per scacciare De Mita con i suoi propositi di rinnovamento. Chi ne trae vantaggio sono Andreotti e Arnaldo Forlani, che propongono una linea meno impegnativa della DC, una linea che soprattutto deponga le armi con i socialisti e che quindi rinsaldi la loro alleanza per continuare a governare insieme. Tanto più che Craxi rinuncia a porre la questione della sua guida al governo, da una parte, Andreotti dall'altra non contesta il 50% concesso al PC nella lottizzazione delle cariche, ed è quanto dà vita appunto al patto tra Craxi, Andreotti e Forlani, che viene definito dai media il CAF, Craxi, Andreotti, Forlani. Un patto che ad avvio di legislatura impedisce a De Mita di prendere la guida del governo, insediando al suo posto il giovane democristiano Giovanni Goria. Fuoco di paglia comunque, perché De Mita riuscirà a diventare presidente del Consiglio l'anno dopo, nel 1988, quando però ormai chiaramente anche la sua stella volge al tramonto. L'autorità di De Mita sul partito è messa in discussione dai vari notabili locali. Infatti, la DC ha sempre diffidato dei suoi leader che concentrano troppo potere nelle loro mani. Dunque, contro De Mita si scatena una guerra aperta all'interno della DC e infatti nell'89 anche De Mita dovrà cedere la mano al governo proprio ad Andreotti e perderà anche la segreteria del partito dove salirà Forlani. È una spia inquietante delle divisioni, dei conflitti in atto nel mondo cattolico. È rappresentata dagli scontri in quegli anni che emergono alla luce del sole tra l'azione cattolica da una parte, che è orientata, diciamo, su una prospettiva di cattolicesimo liberale, e comunione e liberazione dall'altra, che invece è la roccaforte dell'integralismo cattolico. Ci sono gli attacchi di comunione di liberazione contro l'azione cattolica, che non sono altro che tentativi di ribaltare il potere di De Mita a sostegno appunto di Andreotti e Forlani. E insieme a quanto dicevamo prima su Leo Luca Orlando, anche questi scontri sono avvisaglie nettissime della fine imminente dell'unità politica dei cattolici. Cattolici, clero, gerarchie ecclesiastiche, che interpretano molto bene quanto sta avvenendo in Europa, grazie anche alla presenza del Papa polacco, di Giovanni Paolo II, del ruolo che egli ha nelle vicende del suo paese che portano al crollo del regime comunista in Polonia, più in generale del ruolo da protagonista che egli riveste nella crisi finale del comunismo. E dicevamo come anche il PC capisse bene quanto stava avvenendo e quanto il fallimento dell'esperimento di Gorbaciov sia per il PC una doccia fredda, perché era proprio sulla tentata riforma dell'URSS, del sistema sovietico attuata da Gorbaciov, che il PC sperava di poter trovare nuova linfa. Nuova linfa per riformare il comunismo. Ecco, il PC era, come sappiamo, era stato parte importante di tutta la vicenda repubblicana. I suoi militanti non si erano mai sentiti incompatibili con la democrazia, avevano operato all'interno del sistema democratico con lealtà. Ciò che resta un obiettivo irrinunciabile per la quasi totalità di loro è abbattere il capitalismo. Ed è quanto proprio si sperava che Gorbaciov riuscisse a salvare in un certo senso le radici leniniste del comunismo originario, separandole dalle degenerazioni avvenute nel sistema sovietico successivamente. Ed era quanto impediva, aveva impedito e continuava a impedire al PC di approdare compiutamente sulle sponde della socialdemocrazia europea. Ed era quanto in fondo lo spingeva in uno stato di paralisi, di impotenza rispetto, di passiva impotenza rispetto agli avvenimenti in atto in Europa. Un'impotenza accentuata dal patto del CAF che lo chiudeva senza prospettive all'opposizione. Facendo venir meno anche con il tramonto di De Mita anche quell'interlocutore ambiguo con cui si era cercato un dialogo negli anni precedenti nell'obiettivo comune di frenare la rincorsa di Craxi all'egemonia. Il PC comunque nel 1988 vede un cambio al vertice, l'anziano e malato Natta lascia il posto ad Achille Occhetto, un dirigente giovane che si circonda di dirigenti suoi coetanei, ed è proprio su Occhetto che ricadrà la responsabilità di assistere al crollo del muro di Berlino, agli eventi del 1989, quando Occhetto deciderà di convocare un comitato centrale per aprire una fase costituente destinata a chiudere il sipario sulla storia del PC. Insomma, il PC è costretto di fatto a fare i conti con le contraddizioni della sua ideologia e della sua politica soltanto quando viene messo davanti al muro della crisi più generale del comunismo. E i problemi erano proprio ideologici, adesso come allora, l'indefinita ricerca di quella terza via tra socialdemocrazia e comunismo sovietico, ora non aveva neppure più la sponda di Gorbaciov. Dunque Occhetto è convinto che il PC debba morire e che debba nascere dalle sue ceneri una forza politica completamente nuova, con un nome nuovo, un simbolo nuovo, un'identità nuova, per marcare la rottura con il passato. E proprio sulla questione del nome si svilupperà una discussione lunghissima, a tratti surreale, all'interno del mondo comunista italiano. Per più di un anno questo nuovo soggetto verrà chiamato La Cosa, c'è un interessante documentario di Nanni Moretti sul punto. Non si riesce insomma a fare chiarezza dal punto di vista dottrinario, dal punto di vista politico-culturale sul futuro dei comunisti italiani. L'ala destra, quella di Napolitano, i miglioristi, non hanno dubbi che sia arrivato il momento di sciogliere ogni riserva per dare vita a un vero partito socialdemocratico. Ipotesi per loro confortata dal fatto che tutta la storia del PC nella Repubblica è andata in questa direzione, e anzi questo disvelamento della reale natura del Partito Comunista Italiano arrivava ai loro occhi troppo tardi. Finalmente il nuovo PC, diciamo così, per Napolitano, poteva appunto di svelare la sua natura riformista. E dunque è un passo che andrebbe compiuto per loro senza, per i miglioristi, senza troppi drammi e senza troppe esitazioni. D'altra parte c'è l'ala invece di sinistra che si fa forte della politica di Berlinguer, che aveva sempre tenuto fede alla distinzione tra comunismo e socialdemocrazia. Per quest'ala sinistra, la fine dell'URSS non coincide con la fine del comunismo. Finisce con l'URSS un modello di Stato comunista che, essi sottolineano, era stato al centro di polemiche da parte del PC. Il PC aveva contestato l'URSS, almeno nell'ultimo ventennio, in maniera sempre più netta. E dunque si tratta per loro di rifondare il comunismo italiano, non di ritenerlo superato. Non a caso il partito cui darà vita questa alla sinistra si chiamerà Partito della Rifondazione Comunista. In mezzo a queste due ali c'era appunto la linea di Occhetto, la linea del segretario, che cerca di evitare a tutti i costi una scissione a sinistra, perché anche nonostante gli argomenti dei miglioristi di Napolitano fossero indubbiamente convincenti dal punto di vista della storia del partito, l'alone di leggenda, l'eredità di Berlinguer, il suo potere carismatico esercitava ancora un influsso enorme su dirigenti e militanti del partito, e dunque proprio la prospettiva indicata dai miglioristi risultava quella meno digeribile, anche perché avrebbe significato ammettere che Berlinguer aveva sbagliato a contrapporsi in maniera così rigida e decisa a Craxi, al Partito Socialista Italiano. E dunque anche questa vicenda ci appare come l'ultima occasione persa per costruire in Italia, per dare vita in Italia a un partito, un grande partito socialdemocratico come il Labour Party o come la SPD in Germania. Questa continua, questa insanabile frattura fra il Partito Socialista e il Partito Comunista. Quando Occhetto, alla fine del 1990, rivela il risultato che ha raggiunto questa travagliata elaborazione di un no nuovo nome, di un nuovo partito, quindi presenta il simbolo, il nome, intanto il Partito Democratico della Sinistra, PDS, il simbolo, una quercia, sa che ormai la scissione è qualcosa di inevitabile. Tra l'altro, pochi mesi prima di trasformarsi in PDS, il PC aveva patito una durissima sconfitta alle regionali del 1990. La scissione, appunto, di Rifondazione Comunista mina fin dall'inizio la forza, la capacità attrattiva del nuovo partito, del PDS, anche perché Rifondazione, sotto la guida di Armando Cossutta e di Sergio Garavini, riesce ad andare oltre agli ambienti tradizionali dell'operaismo, della classe operaia, di ciò che resta della classe operaia in Italia, aprendosi a quei mondi dell'ecologismo, dell'ambientalismo, del pacifismo, del femminismo, insomma, quell'universo dei movimenti che oggi indichiamo con il nome di sinistra antagonista. E infatti alle elezioni del 92 vedremo come Rifondazione consegua un buon risultato con il 5,6% dei voti. È una sconfitta per Occhetto, che quindi no, non è riuscito a preservare l'unità del partito, nonostante avesse puntato molto sull'aiuto di il vecchio dirigente della sinistra del PC, Pietro Ingrao. Del resto però sconta, come dire, la vaghezza di questa elaborazione progettuale che ha portato alla nascita del PDS, una vaghezza, un'indeterminazione, una confusione ideologica in continuità con quella con cui il PC di Berlinguer cercava la terza via eurocomunista. Il nome Partito Democratico della Sinistra dice tutto in fondo su questa confusione: non c'è più nessun riferimento al comunismo, non c'è più nessun riferimento al socialismo, ma c'è un riferimento assolutamente generico alla sinistra, che nessuno precisa cosa sia questa sinistra per il nuovo partito. Occhetto crede che mantenere proprio la genericità su questo punto riesca ad avvicinare il partito a quelle tendenze della società, le vedremo ora, che, su cui si coagula la protesta antipartitocratica, in particolare i movimenti referendari, la rete stessa di Orlando, su cui Occhetto, che Occhetto appoggia apertamente. E dunque, se Rifondazione arriverà al 5,6% alle elezioni del 92, il PDS si fermerà al 16%, solo il 10% in più rispetto a Rifondazione. Sommando PDS e Rifondazione si arriva a un misero 21,5%. Siamo ai livelli che il PC aveva praticamente nel 1946. E insomma, è un vero tracollo, una dispersione di un patrimonio, se pensiamo alle vette toccate dal PC solo pochi anni prima. Nella seconda metà degli anni 70. Ecco, proprio questo spazio lasciato a sinistra dal PC è l'occasione d'oro per i nuovi movimenti che incarnano, che riescono a intercettare la protesta contro la partitocrazia sempre più estesa nel paese. Più importante viene messo in piedi da Mario Segni, figlio dell'ex presidente della Repubblica, Antonio, un dirigente democristiano che era rimasto piuttosto ai margini delle lotte di potere nella DC di quegli anni, De Segni che emerge come quello che più apertamente dice una cosa semplice: i partiti al governo non sono disposti ad autoriformarsi, non sono disposti non sono capaci o non vogliono imboccare la strada di un reale ed efficace rinnovamento, dunque la società che deve fare qualcosa. Fare qualcosa verso la riforma del sistema politico ormai inceppato. E per fare questo, per riformare il sistema politico, il sistema istituzionale ormai inceppato, Segni prende a prestito dai radicali lo strumento del referendum che negli anni precedenti aveva dato prova di essere uno strumento capace di conseguire risultati anche straordinari, strabilianti. In Segni e nel movimento da lui guidato, insomma, c'è apertamente la consapevolezza di dover supplire alla paralisi della classe politica. Una rivista che sarà espressione di un ambiente intellettuale molto vicino al movimento di Segni, ovvero la rivista Micromega di Paolo Flores d'Arché, interverrà, diciamo così, a piedi uniti nel marasma del mondo progressista, ben rappresentato dalle difficoltà di Occhetto a trovare un nome e un'identità al nuovo partito, proponendo come collante politico-culturale a queste istanze di rinnovamento portate avanti da Segni, riandando alla memoria e all'eredità del vecchio azionismo. Quindi questo movimento dovrebbe sciogliere ogni legame con la storia comunista, ma anche con la socialdemocrazia, per ripescare, rilanciare la tradizione dell'azionismo, visto come il modello di il più luminoso modello di moralità che la vicenda repubblicana avesse avuto. E che cosa si annida in questa visione dell'azionismo come modello di moralità pubblica? Si annida una visione in fondo consolatoria di una società civile, sana, contrapposta alla corrotta classe politica. Insomma, si sottovaluta forse la debolezza del paese, la debolezza civile, culturale del paese, che è certo insofferente nei confronti della partitocrazia, ma che ha contribuito a tenere in piedi quel sistema corrotto, fin tanto che questo sistema si dimostrava efficace a elargire quei canali di sopravvivenza, quei benefici di cui abbiamo parlato più volte. Dunque, fino a quando con la società politica era attivo un vincolo di convenienza reciproca. Dunque, questi ambienti intellettuali neoazionisti che cavalcano lo scontento del paese nei confronti della partitocrazia, sembrano sottovalutare quanto alla fine società e politica siano uno lo specchio dell'altra. Basta pensare all'annoso mai risolto a tutt'oggi problema dell'evasione fiscale, della insofferenza verso le regole, dei comportamenti sia nel pubblico che nel privato, ai limiti della legalità, e dunque si diffonde, diciamo così, da parte di questa fetta di opinione pubblica l'interpretazione del crollo della Prima Repubblica battuta dai giudici come una liberazione da un potere, da un sistema di potere corrotto che salva, che finalmente libera le energie positive della società. Ed è una visione consolatoria, come ho detto, che soprattutto non è capace di spiegare gli sviluppi successivi della storia politica italiana. Mi riferisco ovviamente agli anni 2000. Larghissimo consenso che quella stessa società affiderà a Silvio Berlusconi, che con la vicenda di Tangentopoli è stato invece sempre estremamente critico. Insomma, tutti i movimenti antipartitici, Lega Nord compresa, appoggiano quello che viene sempre più indicato nei mass media come il partito dei giudici. Il partito dei giudici. Insomma, il nucleo del pool investigativo che sarà protagonista di Tangentopoli proviene da Magistratura Democratica, che era un'associazione di giovani magistrati sorta negli anni 70, sull'onda del 68, un'associazione Magistratura Democratica di cui facevano parte i giudici che avevano avviato le grandi inchieste degli anni 70. Vi ricordate lo scandalo Lockheed sugli aerei, che aveva provocato l'arresto del segretario del PSD Tanassi, coinvolto anche ministri democristiani e lo stesso presidente della Repubblica di allora, Francesco Leone. Poi vi era stato l'affare Sindona, nel quale il coinvolgimento di Andreotti sembra certo, anche se i parlamentari, compresi i comunisti, avevano rifiutato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Andreotti. In tutte queste inchieste i giudici avevano trovato l'esplicito supporto nel PC, allora sotto Berlinguer, ancorato alla questione morale. E insomma, negli anni 80, alla fine degli anni 80, quando all'orizzonte appaiono le prime avvisaglie della tempesta giudiziaria, le ciò basta per proiettare su questi magistrati l'ombra di un uso politico della giustizia. È un'arma che viene usata per delegittimare le loro indagini, le loro azioni investigative da parte dei partiti che vengono colpiti da queste azioni. Craxi, lo accennavo già la scorsa lezione, parlerà di prigionieri politici per definire gli amministratori socialisti coinvolti nelle accuse di corruzione. E da qui emergerà la volontà di Craxi e del PSI di mettere mano al sistema giudiziario italiano con una riforma della magistratura, attraverso una separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, la nomina da parte del governo dei giudici inquirenti, un progetto di riforma che viene immediatamente bocciato da Magistratura Democratica e da una parte del CSM e che tornerà come un fiume carsico a percorrere la vicenda politica italiana per tutti gli anni del berlusconismo. Questo conflitto tra i due poteri dello Stato, insomma, andrà molto oltre, no, agli anni 80. È un conflitto che si apre appunto negli anni 80 tra politica e magistratura, che che viene ulteriormente acuito dall'inusitato ruolo di protagonista assunto in questi anni dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Acuito nel senso che le famose esternazioni di Cossiga, del Presidente della Repubblica, sembrano a tutti dei colpi di piccone, le picconate di Cossiga contro la partitocrazia, nonostante Cossiga sia stato un dirigente di alto rango della Democrazia Cristiana. Ma Cossiga interviene nella crisi avocando, diciamo, a se stesso il ruolo di guida di questa crisi, di guida della transizione verso nuovi assetti, verso i nuovi assetti che dovranno succedere all'agonia della Prima Repubblica. Si autocandida in un certo senso a gestire la supplenza della politica, che è quanto è la stessa cosa che Mario Segni vuole fare da un altro punto di vista. E il protagonismo del presidente Cossiga alimenterà i progetti della riforma costituzionale in senso presidenzialista che torneranno anche questi anni dopo, su cui proprio il centrodestra e diciamo post-socialisti, chiamiamoli così, porteranno avanti con particolare convinzione. Perché mai si era visto prima d'ora un presidente della Repubblica intervenire così quasi quotidianamente nei telegiornali, alle TV, instaurando un rapporto diretto con la cittadinanza, saltando i partiti, saltando la mediazione dei partiti. E vedremo come appunto Cossiga interverrà pesantemente nel gioco politico negli ultimi atti della Repubblica, dimettendosi con un mese di anticipo da presidente, ponendo fine con un mese di anticipo al suo settennato. Non è comunque Cossiga il solo che determina quella fibrillazione all'interno della DC, dicevamo, che prefigura la rottura dell'unità politica dei cattolici. Questa diaspora evidente, appunto, Cossiga che va per la sua strada, Mario Segni che va per un'altra strada, Leo Luca Orlando che va per una terza strada. E proprio il referendum proposto da Mario Segni, un referendum che si propone di cancellare la preferenza multipla possibile, con la legge elettorale in vigore allora, preferenza multipla che viene indicata dai referendari come uno strumento di voto clientelare, poter dare più preferenze. Il referendum si tiene il giugno 1991 e anche qui vediamo quella cecità di cui parlavamo prima, perché nella DC, nel PSI, sembrano manifestare eccessiva preoccupazione per questo appuntamento referendario. DC e PSI si facevano forti del fatto che il referendum come strumento di coinvolgimento dei cittadini aveva manifestato segni di crisi negli ultimi anni, dopo i fasti del divorzio e dell'aborto, le ultime battaglie referendarie, per esempio quelle sulla caccia, sui pesticidi nel 1990, avevano mostrato una chiara disaffezione dei cittadini, mancando sempre il quorum. Anche i media non danno rilievo all'appuntamento referendario per diverso tempo. Sembrava tutto confinato a un dibattito tra tecnici. Segni teme a un certo punto davvero che raggiungere il quorum sia un obiettivo impossibile. Figuriamoci, che appoggio gli possa venire dall'interno del suo vecchio partito, ma anche De Mita si dimostra disinteressato rispetto a questa questione. Tutto cambia quando il fronte referendario cambia comunicazione, cambia strategia, illustrando l'iniziativa referendaria come un voto da dare contro ai partiti. Ecco, questa semplice formula si dimostra incredibilmente trascinante, viene veicolata dalla televisione, dalla marea di talk show che iniziano a spuntare proprio in quegli anni. Improvvisamente si accendono i riflettori dell'attenzione pubblica su questo referendum, che viene sempre più interpretato come una spallata alla partitocrazia. Occhetto si accorge del vento che sta cambiando e salta sul carro di segni, anche De Mita lo farà, ed è a quel punto che Craxi e il Partito Socialista sceglie invece la strada del aperto contrattacco che segnerà l'inizio della sua fine. È l'occasione in cui Craxi inviterà gli elettori italiani ad andare al mare al giorno del referendum, con lo scoperto intento di far mancare l'obiettivo del quorum. Invece il paese ormai vede nel referendum l'occasione per dare un segnale inequivocabile ai partiti. E in questo modo Craxi si costruisce da solo praticamente l'immagine di simbolo della partitocrazia, di simbolo di ogni resistenza a riformare il sistema, a votare e quindi a non recarsi al mare saranno il 65% dei cittadini italiani, e i sì all'eliminazione del voto cumulativo di preferenza sarà addirittura il 95,6%. Insomma, veramente una smentita clamorosa che avrà un effetto travolgente sul PSI e sulla DC. Inizierà da qui il processo di sgretolamento della Democrazia Cristiana. 94 parlamentari aderiscono al nuovo soggetto politico di Segni, il patto Segni. Ma tra i 457 firmatari di questo patto ci sono anche 200 esponenti del PDS. Insomma, sembra quasi che stiano nascendo anche le condizioni per un nuovo partito trasversale di centrosinistra. Lo si vedrà più tardi, ovviamente. E il bello è che questa batosta incredibile, questa spallata al PSI arriva dopo 2 turni elettorali, le europee del 1989, le amministrative del 90, in cui il PSI aveva continuato questa lenta crescita nei suffragi. Nel 90 aveva ottenuto addirittura il 15,3%. Il che rafforza l'ipotesi che Craxi appunto prendesse questi risultati rassicuranti dal punto di vista elettorale per non affrontare di petto i nodi che in realtà nascondevano questi modesti, peraltro, successi elettorali. Insomma, sceglie la via dell'immobilismo praticamente, del chiudersi a riccio, proprio mentre, torno a dire, c'era la tempesta del crollo del muro di Berlino, forse l'ultima chance anzi l'ultima, l'estrema chance di sicuro che Craxi poteva avere per chiudere i conti con il PC a suo vantaggio. Invece Craxi praticamente non prende l'iniziativa, aspetta che i comunisti vengano a bussare alla sua porta inginocchiati chiedendo perdono. Insomma, non gli manca un'iniziativa che non umiliasse gli avversari comunisti. Vuole insomma la resa senza condizioni. Ciò che a cui vengono posti i comunisti, anche i miglioristi del PC, è un vero e proprio out-out, che ovviamente non può soddisfare nessuno all'interno del PC. Poi è in pieno regime l'accordo del CAF con Forlani e Andreotti, che rafforza il ruolo del PSI nelle istituzioni, negli enti pubblici, nella lottizzazione delle cariche, dei posti di potere, che gli garantiscono quindi questo enorme flusso di finanziamenti, il che ovviamente aumenta, no, il rischio della corruzione e anche a offuscare l'immagine del partito che ormai è entrato nel mirino dei giudici e di lì a poco lo sarà anche dell'opinione pubblica dopo il referendum del 91. Craxi li chiama schizzi di fango, dimostra una certa arroganza, una certa supponenza e insomma. E sono proprio il coinvolgimento invece del PSI sempre più a fondo nelle inchieste del pool milanese che determina la rovina del suo partito. Un partito, quello socialista, che dimostra di non avere gli anticorpi per reagire, timidamente il delfino di Craxi, Claudio Martelli, polemizza con questo immobilismo arrogante craxiano, ma il PSI era cresciuto, seppur di poco, in quegli anni, grazie a una sorta di culto della personalità di Craxi, venerato all'interno del partito, almeno quanto era temuto, e dunque sembra veramente che il destino del PSI sia legato a quello personale di Craxi. I magistrati milanesi colpiscono a cerchi concentrici, si avvicinano sempre di più alla figura di Craxi. In una delle inchieste viene coinvolto Paolo Pillitteri, che è il sindaco socialista di Milano, ma anche cognato di Craxi, in quella che è una delle indagini più eclatanti di Tangentopoli, che vede coinvolti esponenti di tutti i partiti, compreso anche il PC. E la mossa che sceglie di attuare Craxi in previsione della tempesta politica e giudiziaria in arrivo è quella di porre termine alla legislatura in modo anticipato nel 92, sperando, chissà, forse illudendosi, che un'ulteriore piccola crescita elettorale possa fare da scudo al Partito Socialista, ma forse soprattutto contando che in virtù del patto del CAF ora tocchi di nuovo a Craxi sedere sullo scranno più alto del governo, e che sia questo, sedere a Palazzo Chigi, che possa salvare Craxi e il Partito Socialista. Ma entrambi questi obiettivi falliscono perché il PSI cala nei suffragi di poco, ma cala al 13,6%, che sembra poco, ma le proporzioni di questo calo sono invece, acquistano tutto un altro significato quando vediamo il risultato del PSI nelle zone dove era più radicata la tradizione socialista. Allora, nelle circoscrizioni, per esempio, lombarde, a Milano, i socialisti passano dal 20% praticamente al 13%, a Como dal 17 al 13%, a Bergamo dal 14 al 9%. Soprattutto quella che è una vera sconfitta di Craxi e del PSI si vede proprio a Milano, dove a riscuotere il maggior numero di preferenze non sarà Craxi, ma sarà Umberto Bossi, il leader della Lega. Seconda Nilde Iotti, quindi Craxi un deludentissimo terzo posto. E anche il secondo obiettivo, quello appunto di sedere di nuovo la presidenza del Consiglio, non viene raggiunto perché ormai Craxi è direttamente coinvolto nelle inchieste milanesi e dunque è costretto a fare un passo indietro e a rinunciare alla carica di presidente del Consiglio.